Bene, iniziamo quindi questa quarta lezione che conclude la nostra seconda settimana. E lo facciamo continuando col nostro percorso, in particolare vedendo alcune caratteristiche dei materiali metallici. E queste caratteristiche le stiamo studiando a partire proprio dalla formazione dei materiali. Abbiate pazienza un secondo. Parlare, giusto per fare un piccolo riassunto, della solidificazione di un metallo. Che cosa ricordate di questa solidificazione di un metallo? Sicuramente che se già definiamo solidificazione, stiamo parlando di un qualcosa che si trova ad uno stato che è quello appunto del materiale fuso. Va bene. Quindi abbiamo visto la volta scorsa come dal nostro materiale fuso si abbia una certa situazione, cioè una situazione in cui gli atomi si muovono in maniera disordinata, complessa, veloce, e questo non gli permette di unirsi tra loro, di legarsi tra loro per formare delle strutture stabili. Cioè la situazione energetica che troviamo nel sistema riportato a sinistra è di forte eccitazione. E per fare un esempio più vicino a noi possiamo pensare proprio all'acqua che bolle, no? Dove abbiamo dei movimenti dell'acqua, addirittura del vapore, abbiamo un fenomeno che è l'ebollizione, che adesso per noi, per carità, non ci riguarda direttamente, ma per dire che fornire energia significa aumentare lo stato di agitazione delle particelle. Quando noi raffreddiamo questo sistema, entrano in gioco delle variazioni di energia. Una è detta la variazione di energia di volume ed è quella che protende alla solidificazione del nostro sistema. L'altra è l'energia libera di superficie, che invece ha un'azione contraria, cioè agisce in modo che il mio sistema non solidifichi. Facendovi infatti vedere il grafico di questa slide, voi vedete come in un caso abbiamo l'energia libera di volume e nell'altro l'energia libera di superficie, che hanno un verso opposto, perché opposte quindi sono le loro tendenze a far avvenire o non avvenire un fenomeno in funzione del raggio che abbiamo definito il raggio di una circonferenza, di una sfera ipotetica in cui si stanno unendo degli atomi. Ora, voi vi rendete conto che andando a sommare algebricamente queste due energie che hanno un segno opposto, quindi di fatto sono numeri che si sottraggono, noi abbiamo una variazione di energia totale che è la risultante di queste operazioni, cioè è uguale, come vedete, all'espressione dell'energia di volume, della variazione di energia di volume più la variazione di energia di superficie. Vedete questo andamento, quindi. Perché abbiamo questo andamento? Perché vedete, l'energia di superficie ad un certo punto non è più presente, quindi in quell'equazione lì va a contare l'energia di volume che in termini di curva mi riporta in basso il valore dell'energia totale. Quindi noi abbiamo un'energia totale del nostro sistema che cresce e poi successivamente diminuisce. Che cosa abbiamo detto in termini generali sull'energia? Abbiamo detto che un sistema è stabile o è maggiormente stabile quando richiede meno energia per esistere. Allora, quando vi ho citato lunedì la formazione degli embrioni, vi ho detto che inizialmente lo stare insieme di questi atomi al formare degli embrioni richiede più energia, ed è questo tratto, cioè è una situazione instabile, tanto è vero che capita che questi embrioni si ridisciolgano. Quindi ritorni ad essere un fuso, il tutto, senza embrioni. Se ne ridiscioglie qualcuno, se ne starà formando qualcun altro. Ok, sto cercando di semplificare la cosa. Ma raggiunto il massimo poi di questa curva, noi abbiamo successivamente una discesa. Quindi il valore di energia comincia a scendere, addirittura al punto che diventa un valore che non avevamo mai visto così basso neppure dall'inizio del processo. Quindi la solidificazione comincia ad avvenire con una spontaneità ed una velocità che non si erano ancora verificato. Il valore di questo raggio critico, state già facendo analisi matematica, ma l'avete fatta al liceo perché tutti quanti sapete che cos'è una derivata. E allora, se voi derivate il delta GT rispetto ad R, troverete, facendo due passaggi di semplice sostituzione, un valore del raggio che è quello espresso in questa equazione. Vi faccio adesso un esempio nel dirvi che quanto più l'energia, la variazione di energia di volume è bassa, quindi quanto più io raffreddo velocemente il mio sistema, tanto più questa curva va ad abbassarsi ulteriormente. Mentre l'energia libera di superficie non subisce variazioni così sensibili. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che se io sottoraffreddo molto velocemente il mio sistema, ottengo tutto sommato più o meno la stessa curva che fa riferimento alla variazione di energia libera. Ma invece ho un netto cambiamento dell'andamento dell'energia libera di volume. Se questa si abbassa molto di più, ottengo che la risultante, cioè il frutto di quella somma algebrica, si sposta il massimo. lo riproduciamo così. Noi abbiamo il valore del raggio, è un valore di variazione di energia, dove quindi ovviamente abbiamo una parte positiva di questa variazione e una parte che va in negativo, come tutti i delta possono essere. Abbiamo un'energia libera di superficie e poi abbiamo un'energia libera invece di volume, delta GV. Come in tutti i sistemi, io posso andare a verificare quella che è l'energia libera totale, che adesso, guardate, io rappresento quindi come quella con un colore celeste. Vediamo però allungare questo. Si vede? Si vede anche a distanza o devo mettere? Vediamo anche se non so quanto si vede, non si vede niente. Allora ve lo lascio nella slide che sicuramente si vede. Allora, vi ho detto che se io ad un certo punto raffreddo il mio materiale più velocemente, non ho un sostanziale cambiamento di energia di superficie, però supponiamo anche che possa avere più o meno, diciamo, siamo nel suo stesso intorno, ok? Non vado a disegnare niente così, non pasticcio. Assumiamo che non vari, varia, ma non è sensibile. Mentre l'energia, la variazione di energia di volume, beh, questa sì, cala. Ora, siccome la variazione di energia totale è il risultato di quell'espressione che vedete lì in alto a destra, vi renderete conto, vi potete fare degli esempi numerici piuttosto semplici, che il massimo di questa curva, se io vado a disegnare, diciamo, un'energia di volume sempre più arcuata, quindi sempre più tendente all'asse delle ordinate, beh, il massimo di questa curva tenderà a spostarsi. Supponiamo che succeda questo. Ma vi ho detto che sull'asse delle ascisse noi abbiamo riportato i raggi, ed in particolare il raggio critico era il massimo, si trova in corrispondenza del massimo dell'energia totale. Spostare verso sinistra il massimo significa incontrare un raggio critico che è inferiore rispetto a quello che avevamo prima. Quindi raffreddare più velocemente fa sì che il raggio critico diminuisca. Perciò quegli embrioni che prima avevano più difficoltà e avevano bisogno di raggiungere una certa dimensione per diventare stabili e poi avviare la formazione dei nuclei e successivamente dei grani, adesso trovano una maggiore stabilità già quando la loro misura è inferiore. Per contro, quindi, sotto raffreddare mi dà un'ulteriore variazione nella struttura. Mentre prima avevo un certo numero di embrioni che riuscivano a diventare nuclei e poi successivamente grani, cristalli e poi grani, ora abbiamo un numero decisamente superiore di questi. Tralasciamo questi ulteriori approfondimenti a livello di formule, ma è ciò che vi ho cercato di raccontare nella maniera più divulgativa possibile.
Nel nostro riassunto, quindi, che cosa abbiamo? Beh, abbiamo intanto degli embrioni che a questo punto presupponiamo essere dei nuclei. Inizia il processo di solidificazione. Questi crescono con delle direzioni preferenziali che sono dovute ad una serie di fenomeni che condizionano proprio la solidificazione. Nel crescere i cristalli si incontrano ed incontrandosi poi formano i cosiddetti grani che sono separati tra loro da delle superfici di arrangiamento e quindi sono dei veri e propri difetti della struttura, lo vedremo nello specifico, che vengono chiamati bordi di grano. Quindi se io ho il mio materiale fuso e vedo crescere un nucleo che poi diventa un cristallo, pian piano, adesso immaginate che questo cresca nel tempo sempre di più, ok? C'è ancora materiale fuso, ma stanno crescendo questi cristalli. Per semplicità io adesso ne sto ponendo due, sino a quando nella loro crescita si incontrano. E però avendo ciascuno delle caratteristiche geometriche particolari, ci sono questi punti di contatto che sono appunto dovuti a un riarrangiamento della struttura. Quella che abbiamo visto era la nucleazione omogenea. Quando è che invece abbiamo una nucleazione eterogenea? Beh, principalmente intanto quando possono trovarsi delle impurezze insolubili e quindi degli agenti anche nucleanti che favoriscono il processo di solidificazione. Abbiamo infatti già detto lunedì che viene definita omogenea una nucleazione dove è lo stesso fuso a fornire gli atomi perché avvenga la formazione prima degli embrioni, dei nuclei, dei cristalli e poi dei grani. In questo caso, che è il caso poi principalmente utilizzato perché dobbiamo, soprattutto in industria, realizzare una produzione veloce, ottimizzata, standardizzata e così via, inseriamo degli agenti nucleanti che hanno proprio lo scopo di abbassare quella dimensione critica e quindi di facilitare il processo di nucleazione e di solidificazione in generale. Guardate quindi, per esempio, in un contenitore dove voi versate il vostro fuso metallico, avete una situazione che anche in questo caso può essere definita eterogenea. Eterogenea nel senso di formazione di cristalli diversi. Cioè incontrerete delle pareti fredde dove quindi il raffreddamento è sicuramente più veloce di quanto non avvenga al centro di questo contenitore. Ok? Cioè se voi immaginate il vostro contenitore, una pentola, sicuramente e voi versate, facciamo l'esempio della cucina, io dico sempre ogni anno chi ha un minimo di esperienza in cucina ha una facilità a capire tantissimo di quello che è la tecnologia dei materiali. Se voi prendete il vostro fuso, per esempio state facendo un budino, è sicuramente quale sarà il punto più freddo? La parete dello stampo. E se ci sarà una solidificazione, e ci sarà se avete azzeccato le dosi, ancora più facile quando lo comprate direttamente in scatola, è che si procede dall'esterno verso l'interno, si dice che c'è un gradiente di temperatura. Cioè, se io ho il mio contenitore, il mio stampo, è verso il fluido fuso, quindi, nel procedere del tempo avrò sicuramente una temperatura che è esterna, in cui il mio stampo si trovava in equilibrio, che è inferiore di quanto non possa misurare al centro di questo stampo. Siete tutti d'accordo su questo? Cioè, al centro del mio fuso avrò sicuramente una temperatura superiore di quanto non avvenga invece in un punto di questo tipo. Questa variazione di temperatura che c'è da il contatto con l'esterno, sono cinesi questi gesti, dal contatto con l'esterno all'interno si dice gradiente di temperatura. Allora è ovvio che tanto più è forte il gradiente di temperatura, quindi se io sottoraffreddo velocemente, tanto più avrò una solidificazione più veloce. Però il fatto di avere gradienti di temperatura porta a strutture che in questo caso presentano dei cristalli che sono, per esempio, più piccoli rispetto a quanto non avvenga invece al centro, dove hanno il tempo di organizzarsi, dove gli atomi hanno il tempo di organizzarsi nelle strutture cristalline che abbiamo visto durante la lezione scorsa, principalmente la cubica corpo centrato, la cubica facce centrate e l'esagonale compatta, che ripetute nello spazio ci danno, e lo ripeto ancora, prima gli embrioni, poi i nuclei, poi i cristalli ed infine i grani. Esistono delle sostanze, cosiddetti affinatori di grani, che vengono inseriti appositamente per facilitare la solidificazione e che comportano la crescita di un numero di siti elevato dai quali crescono i nuclei. Quindi queste due tipologie di grani, e qui assici lo dice la parola stesso, significa che crescono senza una direzione preferenziale. Quindi crescono nelle diverse direzioni in maniera uniforme. E questo non vuol dire che abbiano poi una forma regolare, ma diciamo non si distinguono delle direzioni preferenziali. Abbiamo già fatto, credo, l'esempio del granito. Il granito, e ve ne parlerà al secondo semestre la professoressa Grillo, ma mi serve dirvi giusto qualcosa, è una roccia di origine vulcanica di tipo intrusivo. Cosa significa? Ve l'ho già disegnato? Cosa significa avere una roccia di origine vulcanica intrusiva? Abbiamo il nostro vulcano, forse l'abbiamo visto per il basalto, ed invece di avere delle eruzioni effusive, cioè verso l'esterno direttamente, dove la lava entra in contatto con le temperature esterne, con l'ambiente circostante, questa si distribuisce su dei cosiddetti filoni, cioè su degli spazi che stanno al di sotto della crosta terrestre, e li va ad occupare, a riempire. Cioè la crosta terrestre non è, come saprete, compatta, ma ci sono degli spazi, delle filature, dei movimenti dei movimenti delle rocce che la costituiscono, che scivolando l'una sull'altra creano delle cavità. Ora supponiamo di essere in prossimità di una sorgente di lava che va ad inserirsi in questo filone. Ora voi vi rendete conto che se io mi trovo per esempio a 500 metri, a un chilometro sotto il nostro pavimento, beh, c'è un bel isolante termico tra l'ambiente esterno e quel punto lì, tanto che la lava non si solidifica così come fa nella superficie terrestre, diventando ben presto una roccia, ma impiega tanto tempo. E quindi gli atomi che costituiscono quella composizione mineralogica hanno un tempo piuttosto lungo per costruire quelle strutture cristalline che noi abbiamo studiato, e poi successivamente anche i cristalli e i grani che possiamo riscontrare. Anche in questo caso, perché ho citato il granito, perché questa struttura dei grani noi la vediamo ad occhio nudo, e non solo la vediamo ad occhio nudo, abbiamo un'altra fortuna: essendo una composizione eterogenea di minerali, anche a livello visivo e quindi cromatico notiamo subito delle differenze. Tutti quanti conoscete il granito come roccia? Sono solo in aula?
Sì.
Capisco che è presto. Vi faccio quindi vedere un esempio di una superficie metallica che è stata ottenuta con un lento raffreddamento e con un processo omogeneo, e invece la seconda dove abbiamo utilizzato degli affinatori di grano. Vedete come è decisamente più maculata, dove c'è un enorme numero di siti di nucleazione e successivamente di formazione dei grani, che, attenzione, non è irrilevante in termini delle proprietà che i materiali avranno alla fine. I metodi per riuscire ad ottenere questi materiali sono diversi e sono però allo stesso tempo molto simili ai metodi che noi troveremo per un altro genere di per altri generi di materiali che andremo a studiare, e li affronteremo proprio in quel momento. Adesso invece passiamo ad un altro concetto, che è quello delle soluzioni metalliche. Allora, se io vi dico soluzioni, voi che cosa pensate? Lei come si chiama?
Lucrezia.
Se io dico soluzione, quindi presumibilmente voi pensate ad un qualcosa che è allo stato liquido, perché questo è quello che ci è sempre stato insegnato. In generale, quando si intende soluzioni, si intende soluzioni acquose o comunque allo stato liquido. Oggi insieme, forse per qualcuno di voi almeno per la prima volta, scopriamo che intendiamo per soluzione anche delle soluzioni che sono e che coinvolgono stati della materia diversi. Intanto però ragioniamo ancora sugli esempi pratici che riscontriamo nella vita comune. Quindi una soluzione acquosa quale può essere?
Una passata.
Come?
Una passata.
Già coinvolge quello però un liquido e un solido. Se penso a una soluzione tra due liquidi, dico per esempio l'acqua e il vino. Va bene? Siete d'accordo o siete astenti? Quindi l'acqua e il vino è una soluzione costituita da due liquidi. Poi possiamo avere solido e liquido, abbiamo detto per esempio l'acqua e il sale, l'acqua e lo zucchero, va bene. Poi liquido e gas, un esempio? L'acqua frizzante, l'acqua gasata. Poi gas con altri gas. L'aria è una miscela di gas, è una soluzione di gas, ok? Ed ancora possiamo avere anche solido e gassoso, un gas che passa all'interno della struttura del nostro solido. Però adesso andiamo a vedere l'ultimo caso, che è quello di solido con solido. Cioè abbiamo le cosiddette soluzioni solide, nel nostro caso metalliche, che sono importanti per la formazione dei nostri materiali. Intanto, in generale, quando noi definiamo che un materiale è puro, per esempio anche come il rame, diciamo che il rame è al 99,99%, diciamo che l'alluminio è al 99,99%, questo ci fa già capire che per quanto piccolissimo c'è una percentuale che non sarà, ripeto, piccola di quel materiale. Però noi li definiamo, questi li definiamo appunto metalli puri. Ma le soluzioni solide stanno alla base invece delle leghe metalliche con le quali noi realizziamo una marea di oggetti. Gli stessi edifici realizzati con una struttura in acciaio, dove l'acciaio è una soluzione solida di ferro e di carbonio. Quindi attenzione che il ferro e l'acciaio non sono le stesse cose. Peraltro è difficilissimo in natura ottenere il ferro puro. Lo vediamo sempre, e ve ne rendete conto, in uno stato ossidativo, per esempio all'interno delle rocce, all'interno di alcune argille, e quindi con la ruggine. Però quando noi parliamo di materiali metallici utilizzati nelle nostre strutture, e quindi parliamo di acciaio o dell'acciaio d'armatura, comunemente il ferro d'armatura, beh, quello non è ferro, è acciaio, cioè una lega ferro, cosiddetta ferro carburo di ferro, cioè ferro carbonio. Le leghe sono, diciamo, di un numero veramente elevato e noi vedremo soltanto qualcuno, ma definiamo una soluzione solida, un sistema che è costituito anche in questo caso da un solvente e da un soluto, e dove quindi all'interno della struttura del solvente troviamo la presenza in percentuali differenti a seconda del sistema che stiamo considerando del soluto. Ed in particolare noi andremo a vedere due tipi di soluzioni solide. Sono le soluzioni solide sostituzionali e le soluzioni solide interstiziali. Quindi la domanda d'esame che voi troverete potrebbe essere: descrivere una soluzione solida sostituzionale, descrivere una soluzione solida interstiziale, rappresentare che cosa si intende per soluzione solida sostituzionale interstiziale. Ricordatevi, come vi ho già detto, che ad ogni domanda c'è generalmente una rappresentazione da fare. È insito nella domanda che vi è chiesto anche di schematizzare quello che state
scrivendo.
Quindi che cosa dobbiamo dire per quanto riguarda le soluzioni solide sostituzionali? Intanto dobbiamo riprendere un concetto che è quello delle nostre strutture cristalline. Possiamo avere un piano atomico che deriva dall'insieme di strutture cristalline, ve le ripeto, la cubica corpo centrato, la cubica facce centrate e l'esagonale compatta, e tagliando, o anzi andando ad osservare soltanto un piano, noi ritroveremo una struttura che è caratterizzata da degli atomi che per esempio sono tutti uguali, cioè sono tutti blu, dove ogni tanto troviamo però qualche atomo che in questo caso è rappresentato con una circonferenza di colore rosso, cioè dove abbiamo quindi un piano cristallino che è costituito da quella specie atomica che viene definita solvente, ed ogni tanto in alcune posizioni dove noi dovremmo trovare la stessa specie atomica, invece la vediamo sostituita con un'altra specie atomica, e invece qui lo vedete rappresentato con dei colori diversi. Abbiamo una soluzione solida sostituzionale quando la struttura non varia, cioè quindi questo inserimento del soluto nel solvente non ci fa cambiare la struttura. Se noi avevamo, questo potrebbe essere, credo che l'abbiate riconosciuto, insomma, vi ricordo che dovete avere un po' di fantasia nell'immaginare in tridimensione, poi in piani espansi, queste strutture. È una cubica a facce centrate, quindi dovete mettere insieme tante di quelle cubiche che voi avete visto, e in una struttura cubica a facce centrate dove abbiamo una soluzione sostituzionale non diventa un'altra struttura, rimane cubica a facce centrate. Certo è che inserire un atomo che non è lo stesso può portare a verificarsi le cosiddette distorsioni del reticolo. Perché? Voi immaginate di avere un vostro contenitore dove inserite delle biglie. Ok? Avete giocato da piccoli con le biglie? Ora, se voi ne togliete qualcuna, nessun problema, rimangono degli spazi vuoti come in quel caso, ma se sostituite questa biglia con una leggermente più grande, quindi di poco, cioè grande, più grande, ma che comunque ci stia nello spazio che voi avete creato con questa rimozione, vi accorgerete sicuramente che ci sono degli stati di tensione che portano, per quello che è possibile, a deformare leggermente da quella composizione precisa che invece avevate realizzato. Queste distorsioni generano allo stesso tempo delle altre proprietà sui materiali. Quindi è ovvio che noi creiamo una lega per unire proprietà diverse di metalli, che quindi sono tipiche di due metalli differenti, per esempio, due o più metalli differenti, e facendolo però, mettendoli insieme, otteniamo anche delle altre proprietà che sono conseguenti, quindi non è semplicemente una sommatoria di proprietà, ma sono proprietà anche conseguenti al come gli atomi di diversa natura si generano. Attenzione che in una sostituzionale io posso andare dalla presenza minima di soluto alla completa sostituzione del solvente. Cioè, se io ho due atomi, come in questa rappresentazione, potrei piano piano immaginare la mia lega in cui siano rossi sempre più atomi di quelli che in questo momento sono blu, tale che ad un certo punto il solvente sia il rosso e il blu sia il soluto. Cioè questo sistema di sostituzione mi porta ad avere una situazione piuttosto versatile. Come posso fare? Perché stiamo parlando di sostituzioni, poi nella pratica che facciamo?
Beh, nella pratica, se poteste venire in laboratorio, prendiamo la polvere di un metallo con la polvere di un altro, le maciniamo e le riduciamo veramente ad una polvere finissima e poi li mettiamo insieme. È ovvio che li mettiamo insieme pesando queste quantità. Se io peso queste quantità faccio praticamente queste proporzioni.
Tanto più rosso andrò ad aggiungere rispetto al blu, più alla fine a livello atomico mi ritroverò delle circonferenze rosse su questo piano. Siete d'accordo? Allora posso fare una lega a questo punto, giusto per chiarire e svelare una curiosità da laboratorio. Voi come vi immaginate che viene fatta una lega? Un'idea, capisco che non sia l'argomento che trattate quando uscite al bar, però credo che una lega è fondendole, quindi fornendo energia al punto che i nostri metalli diventino fusi e ci sia un'omogeneità, quindi in modo da avere quello stato di agitazione delle particelle che le porta ad impazzire l'una sull'altra e a creare un sistema che effettivamente è parecchio omogeneo. Esistono però anche degli altri modi. Per esempio, io potrei prendere la mia polvere e poi esercitare su questa polvere una forza attraverso una macchina per compressione, creare una monetina. Quindi per azione meccanica non do quindi più un'energia che proviene dall'innalzamento della temperatura, ma un'energia meccanica che porta ad interagire gli atomi tra loro. Vi dirò di più, posso creare direttamente una lega mettendo le polveri dentro un contenitore dove ci sono delle sfere molto dure che impattano le polveri e inducono gli atomi appunto a miscelarsi tra loro e a formare una lega metallica ad uno stato di polvere, dove dopo creerò la mia monetina comprimendo e avrò la lega per azione meccanica. Guardate, questo è un esempio di sistemi di leghe. Quando parliamo di soluzioni solide sostituzionali, non possiamo fare a meno che ricordare le cosiddette regole di Hume-Rotary, che sono le specie atomiche per poter dare vita ad una lega sostituzionale. Devono avere un atomo, che un raggio atomico che non differisce più del 15% tra loro. Perché ritorniamo al concetto della scatola dove avevate messo le vostre biglie. Se voi togliete una biglia e ne mettete un'altra che ha una dimensione prossima, riuscite ad infilarla, ma se volete sostituirla con una pallina da tennis non ce la fate. E siccome la scorsa volta abbiamo visto quanto gli atomi in dimensione possano essere diversi tra loro, quindi abbiamo anche capito che non può avvenire una soluzione solida sostituzionale tra tutte le specie atomiche che noi conosciamo. Inoltre, altro parametro, le strutture cristalline di un metallo e di un altro devono essere il più simili possibile. Cioè non posso avere strutture molto diverse tra loro, perché l'organizzazione con la quale si dispongono gli atomi altrimenti non coincide. Non ci deve essere una sostanziale differenza di elettronegatività, perché l'abbiamo citata la scorsa volta negli elementi di chimica, le differenze di elettronegatività portano alla formazione di composti, ma noi, attenzione, non vogliamo composti. La Lega non è un composto, è un mettere insieme due materiali. E poi abbiamo che gli elementi abbiano gli stessi elettroni di valenza. Sono le configurazioni elettroniche esterne. Ora, rame zinco, che poi vedremo nello specifico, la differenza del raggio atomico, vedete, è 3,9%, quindi è piuttosto bassa. La differenza di elettronegatività è di 0,1, quindi la solubilità solida, cioè quanto soluto posso mettere nel solvente, arriva ad essere del 38,3%. Perché è ovvio che se io ho comunque delle differenze non riesco a fare quell'operazione di sostituire tutto il solvente con il soluto. Quello lo posso fare, ritornando sempre alle vostre biglie, se ho a disposizione delle biglie che hanno la medesima dimensione, le medesime caratteristiche. Allora sì, posso prendere per pian piano e sostituirlo. Ma qualora inizi ad avere una differenza di raggio atomico, beh, la prima la inserisco e il reticolo leggermente si distorce, ne tolgo un'altra, riesco a inserirne un'altra sempre più grande, ma ce la faccio ad inserirla, e così via, ma arrivo ad un limite. Dopodiché, se io ne tolgo un'altra, ho soddisfa tutto quanto e quindi non riesco più a sistemarle, comunque non ci starà in quello spazio. Invece, l'esempio rame-piombo. Abbiamo una differenza di raggio atomico, come vedete, molto importante, il 36,7%. La differenza di elettronegatività è più alta di prima, la solubilità solida è pressoché inesistente, perché ho lo 0,17%. Quindi la conclusione è che non posso mettere il piombo nel rame. Ora, rame nickel invece, che è la lega che principalmente poi vedremo, ha una differenza di raggio atomico la più bassa tra le tre, non c'è differenza di elettronegatività, la solubilità è al 100%, cioè in questo caso riesco veramente a creare un sistema dove ritrovo una lega per qualsiasi percentuale di rame o nickel, ovviamente se uno è allo 0, l'altro è al 100% e così via, a progredire avremo il 10% di uno, il 90% dell'altro, il 20 e l'80, il 30 e il 70 e così via, fino ad arrivare alla completa sostituzione. Posso ricreare qualsiasi sistema con le differenze, con diverse proporzioni. Facciamo una pausa. Bene, quindi stavamo discutendo proprio su quelle condizioni favorevoli che si possono verificare quando noi parliamo di soluzioni solide sostituzionali. Non so se si è capito, ma ovviamente quando vi verrà chiesto nella domanda d'esame di parlare di soluzioni solide sostituzionali, voi, oltre alla descrizione, oltre a quello schema che abbiamo visto prima, dovrete assolutamente indicare queste quattro regole che sono una condizio sine qua non. Cioè, quindi non si può verificare una soluzione solida se non si verificano queste condizioni, o perlomeno la soluzione solida può fortemente risentire, come abbiamo visto in questo caso, in proporzione a quanto vengono, a quanto ci si può allontanare dalle quattro regole che abbiamo definito.
che sono tutte facili da ricordare e se non altro, come sempre in questa disciplina, collegato a quello che possiamo notare. Ora quindi abbandoniamo le soluzioni solide e sostituzionali per parlare della seconda grande categoria, che sono le soluzioni solide interstiziali. Quando abbiamo una soluzione solida interstiziale? E che cos'è una soluzione solida interstiziale? Beh, riprendo un secondo il concetto precedente. Siamo partiti da una soluzione solida sostituzionale in cui avevamo il nostro reticolo, in particolare vi ho riportato il cubico a facce centrate, dove andavo a sostituire nelle posizioni standard che noi abbiamo già indicato, cioè per esempio in una delle 8 posizioni che stanno sui vertici del cubo o delle 6 posizioni al centro della faccia laterale e di base del cubo, ecco, supponiamo una di quelle posizioni lì veniva sostituita con un altro atomo. Quindi avevamo la possibilità proprio di sostituire in una posizione classica che abbiamo già descritto lunedì scorso, quando abbiamo parlato delle 3 celle cristalline principali. Ora invece stiamo parlando di soluzioni solide dove abbiamo sempre un solvente, ma il soluto va a posizionarsi negli interstizi della nostra cella cristallina. Quindi quando noi avevamo, scusate che sto cercando, non c'è qui, quando noi avevamo la nostra cella cubica a corpo centrato, per esempio, abbiamo visto che il fattore di impacchettamento atomico era un valore inferiore a quello riscontrato invece nella cubica a facce centrate. Cioè avevamo che lo spazio vuoto era maggiore nella cubica a corpo centrato, e quando stiamo indicando spazio vuoto stiamo parlando proprio dello spazio interstiziale rispetto a quanto non avvenisse in una cubica a facce centrate, che invece è decisamente più compatta. Quindi questi atomi qui, che come vedete sono indicati col colore rosso ancora una volta, il blu è il solvente, il rosso è il soluto, vanno ad infilarsi negli interstizi. Qual è la prima caratteristica che voi notate perché possa venire qualcosa di questo tipo? Gli atomi devono avere una dimensione decisamente più piccola per potersi insinuare in un interstizio, perché devono andare ad occupare degli spazi che, come abbiamo già definito, sono decisamente più piccoli. Altra caratteristica che noi possiamo notare immediatamente qual è? È limitata la quantità di soluto che posso portare all'interno della mia struttura. Quindi mentre abbiamo visto soluzioni solide sostituzionali che potevano andare da quell'1% sino al 100%, quindi sostituire completamente il solvente, diventare solvente a loro volta, questo non può succedere in una soluzione interstiziale. Facciamo l'esempio: ho la struttura del ferro, metterò una percentuale di carbonio, avrò una percentuale di carbonio, tra l'altro anche molto piccola, all'interno del reticolo del ferro, ottenendo così come materiale l'acciaio, ma non avrò mai grandi proporzioni, non avrò mai grandi quantità, per un aspetto tipicamente fisico, non ci sta.
Peraltro ci accorgeremo che non è neanche conveniente, perché bastano veramente piccolissime percentuali di carbonio per trasformare quel ferro metallico in un acciaio. E se io aumento ulteriormente già questa piccolissima percentuale, che adesso neppure vi cito per non fare confusione, non ottengo più un acciaio ma ottengo un altro materiale che si chiama ghisa. La differenza tra un acciaio e una ghisa è semplicemente una proporzione diversa di carbonio, una percentuale diversa di carbonio all'interno della struttura del ferro. Quindi vi potete anche rendere conto da queste slide di quali dimensioni stiamo parlando. Cioè stiamo parlando, per esempio, di frazioni del nanometro. Scusate. Cioè abbiamo l'atomo di ferro, per esempio, che è 0,129 nanometri, quindi è già una frazione del nanometro, e vi ricordo che il nanometro è un miliardesimo di metro, ma l'atomo di carbonio misura poco più della metà di quanto non misuri l'atomo di ferro. Stiamo parlando sempre di raggio atomico, quindi c'è una differenza, infatti, che è quella del 42%, molto grande. La regola precedente invece nelle sostituzionali ci diceva che dovevano essere i più simili possibili. Mentre il raggio dell'interstizio, per esempio nella cubica a corpo centrato, che caratterizza proprio il ferro cosiddetto austenitico, il ferro gamma, è di 0,036. Quindi vedete peraltro che l'interstizio è già di suo più piccolo della dimensione del carbonio. Questo vuol dire che far entrare il carbonio nell'interstizio deforma il reticolo, e la solubilità del carbonio nel ferro è decisamente bassa. Qui avete una temperatura di riferimento che è quella di 723 gradi Celsius. Quando vedremo il diagramma di stato del ferro, carburo di ferro, saprete anche che quella è una temperatura particolare. In quella posizione, a quella temperatura, perché attenzione, la solubilità, e questo sempre, è funzione della temperatura, in particolare nelle soluzioni interstiziali, questa solubilità è solo dello 0,025%, che la solubilità sia funzione della temperatura. Beh, voi questo credo che ne abbiate esperienza diretta. Quando avete fatto esperienza di solubilità che è funzione della temperatura?
La pasta.
Per esempio, se uno mette il sale nell'acqua fredda o il sale nell'acqua calda. L'acqua calda è in grado di raccogliere una quantità di sale maggiore. Allo stesso modo, l'oscillazione attorno alle posizioni di equilibrio, le posizioni di equilibrio sono le coordinate dove stanno gli atomi nel reticolo cristallino, per esempio, quindi una cella cubica a corpo centrato ha posizioni di equilibrio degli atomi nei vertici e al centro della cubo. Ecco, questo oscillazione genera degli spazi ulteriori che facilitano il movimento degli atomi che entrano all'interno della struttura e formano questa soluzione interstiziale. Abbiamo descritto quindi le categorie di soluzioni solide, sostituzionali ed interstiziali. Abbiamo anche già definito le domande d'esame per quella parte, e adesso partiamo su un altro argomento che è quello dei difetti delle strutture cristalline. La prima frase che è riportata su questa slide è sbagliata. Perché? Perché dice nessun cristallo è perfetto, come gli uomini. Però in realtà, attenzione, non è vero che nessun cristallo è perfetto, o meglio, seguite il concetto, e dire che nessun cristallo che esiste nella realtà rispecchia esattamente il modello che noi ne abbiamo fatto. Quando andate a comprarvi un paio di pantaloni, può capitare che vi stiano perfettamente, può capitare che ci sia bisogno di riprendere qualcosa, o più di qualcosa, oppure di doverli addirittura lasciare lì perché non vi stanno bene. Eppure potrebbe essere la vostra taglia, potrebbe essere proprio il genere di pantaloni che voi usate e così via. Quel modello, che è un modello standard, che è fatto per coinvolgere un numero di persone più ampio possibile, in quel caso specifico non vi è andato bene. La stessa cosa succede per quanto riguarda questa parte di questa disciplina, ma in generale tutto il mondo scientifico lavora per modelli. Ok? Tutto quello che noi studiamo nella fisica, nella chimica, è effettivamente un ragionamento per modelli. Quindi disegnare i pianeti che orbitano attorno al Sole e scrivere la legge di Newton di attrazione delle masse è fare un modello. Allo stesso modo noi facciamo un modello delle strutture cristalline. Questo modello è sempre vero? No, perché ci sono tantissime cause che determinano delle variazioni che vogliamo chiamare, perché ci fa comodo, perché ci piace dire che i modelli sono perfetti, perché i modelli ci permettono di semplificare il tutto. Quindi se io fossi partito dalla prima lezione a raccontarvi tutte le variazioni che possono avere i reticoli cristallini, non sarebbe tornato nessuno. Se io vi racconto come generalmente si sviluppa una struttura cristallina, qualcuno almeno torna. Però adesso non possiamo fare a meno di raccontare quali possono essere i difetti che noi ritroviamo e che, ancora una volta, lo ripeto, ci danno poi delle proprietà. Possono essere, un po' come le dimensioni della geometria, difetti a dimensione 0, il punto, difetti a dimensione 1, la linea, difetti a dimensione 2, di superficie, difetti a dimensione 3, di volume. Quindi principalmente abbiamo quattro difetti, come quattro sono le dimensioni euclidee che conosciamo. La prima è la vacanza, che non è la vacanza estiva o di Natale che stiamo aspettando, ma la vacanza nel senso di sede vacante, cioè di quella posizione dove il modello ci direbbe che deve trovarsi un atomo e in realtà non c'è. Quindi il modello della struttura cubica corpo centrato mi dice, per esempio, e sto facendo solo un esempio, che dovrei trovare un atomo al centro del cubo e potrebbe essere che lì non c'è. Attenzione, c'è in tantissime celle attorno perché la regola è quella, ma poi capita una cella dove questo non c'è. Nello specifico stiamo guardando sempre, in questo caso, una cubica a facce centrate. E in una determinata posizione, come vedete, manca una sfera, rappresentata come una sfera, e quindi non c'è un atomo. la frequenza con cui si verificano le vacanze, circa una ogni 10.000 atomi. L'importanza della vacanza, beh, è fondamentale. Perché? Intanto facilita la formazione di soluzioni solide sostituzionali, le abbiamo viste prima. Infatti, se ricordate, prima lo schema vi lasciava anche uno spazio vuoto, cioè già indicava la vacanza per stimolare la vostra attenzione adesso alla spiegazione del difetto. Cioè avete un difetto che, sottraendo da alcune posizioni la presenza di un atomo, lascia libero uno spazio che, per esempio, potrebbe essere facilmente occupato da un'altra specie atomica e quindi favorire una soluzione solida di tipo sostituzionale. Ma allo stesso tempo vedremo che facilita le proprietà meccaniche rivolte alla deformazione del materiale. Allora, vi dico che questa vacanza può condizionare le proprietà meccaniche nella misura in cui io voglio deformare il mio materiale. Cioè, quando voi volete realizzare la vostra trave in acciaio che ha una determinata forma, perché l'avete studiata così, o perché semplicemente state comprando il semi lavorato, il lavorato in industria e vi piace quello, lo potete fare perché quei materiali possono essere deformati in maniera permanente. Cioè, possiamo avere la nostra macchina con le forme che ha perché abbiamo potuto lavorare quel metallo in una maniera specifica e di conseguenza la deformazione non è altro che lo scorrimento di alcuni piani atomici. Quando è che scorrono questi piani o quando è che è facilitato questo scorrimento? E come potrete immaginare, se ci sono degli spazi vuoti, allora questo scorrimento avviene più facilmente. Abbiamo altri difetti di punto. Per esempio, l'autointerstiziale. L'autointerstiziale è un difetto dove atomi che appartengono al reticolo cristallino vanno a occupare delle posizioni interstiziali. Allora, vi ho detto già un qualcosa la volta scorsa in cui abbiamo immaginato i nostri atomi come delle sfere rigide. In realtà poi ci accorgiamo che non è così, perché, e questo l'abbiamo visto, l'atomo è vuoto di per sé, l'atomo ha la capacità di distorcersi e quindi dovete immaginarlo non tanto più come le sfere in vetro che usavate per giocare, ma come costituite da un materiale che effettivamente riesce ad inserirsi deformandosi anche in un'interstizio. Questo genere però di difetto ha necessità di un'energia elevata per avvenire ed infatti non lo ritroviamo in natura, ma può essere indotto, per esempio, con un fenomeno di irraggiamento. Il risultato è una distorsione del reticolo, dalla quale nasceranno delle proprietà che però vedremo soltanto più avanti. Altri difetti di punto sono i difetti di Viscotti e i difetti di Frenkel. cioè sono i difetti che adesso vediamo ancora meglio nella slide successiva, dove voi avete, nel caso del difetto di Frenkel, un atomo che si trova in posizione interstiziale, che abbandona la sua posizione per andare a fianco ad un altro atomo in posizione interstiziale, ed infine invece il difetto di Scotti, che è una doppia vacanza, una vacanza nella posizione del soluto e una vacanza nella posizione del solvente. Quindi abbiamo il solvente e il solvente nella posizione ordinaria, il soluto nella posizione interstiziale. Quindi attenzione, questi due difetti si verificano nei solidi dove possiamo riscontrare una posizione ordinaria e una posizione invece che è tipicamente interstiziale.
Prego. Ma avvengono contemporaneamente questi due difetti?
No, sono due difetti che non è detto che avvengano per forza insieme. Che non vuol dire che non possano avvenire insieme. Secondo tipologia di difetto. Lo dico subito, ciascuna di queste tipologie di difetti cristallini vi può essere richiesta. Quindi la domanda nel primo caso può essere difetti di punto e voi parlate di queste tipologie di difetti, oppure potrebbe esserci una domanda generale sui difetti cristallini, allora parlerete di tutti i difetti che voi conoscete. Le dislocazioni, abbiamo detto, sono difetti a dimensione 1, quindi dei difetti che si trovano su una linea. Quando possiamo avere? Beh, ci sono diverse cause che possono portarci al difetto di linea. Per esempio un accumulo di vacanze, oppure durante la solidificazione il metallo solidifica creando un difetto di linea, oppure ancora possiamo avere una deformazione permanente che genera questo difetto. Ma che cos'è? Perché l'abbiamo detto e chiamato così, come difetto di linea. Che cos'è questo difetto di linea? Beh, sostanzialmente manca nella struttura atomica, nel cristallo che noi stiamo guardando, nell'insieme di strutture cristalline, vedete, questa è una struttura cubica semplice. Vi ricordo che la struttura cubica semplice l'abbiamo introdotta giusto all'inizio per dire che ha le posizioni ordinarie soltanto con l'atomo presente sui vertici del cubo, ok? Quindi non ci sono altri atomi. Questa è una cubica semplice, guardate qua, ripetuta nelle tre dimensioni dello spazio. Ora però vi accorgete che manca un semipiano, quindi delle linee di atomi che mancano su una posizione, e queste rappresentano una dislocazione. Vedete, il risultato disegnato in assonometria è che il reticolo è appunto distorto. Le dislocazioni sono importanti perché ci permettono di deformare facilmente un materiale. Cioè un materiale che non ha dislocazioni non può essere lavorato. Quindi vedete che il termine difetto è un termine ingannevole, perché addirittura diventa una caratteristica che ci permette di ottenere alcuni materiali con determinate forme o lavorati in una certa maniera perché sono presenti. Quelli di punto ci stavano permettendo di migliorare le prestazioni o le caratteristiche richieste ad una soluzione solida. Adesso le dislocazioni ci permettono di deformare il nostro materiale. E perché dovrebbe essere più facile deformare il materiale? Beh, voi tenete presente che questo atomo che si trova in questa posizione potrebbe essere legato con un altro, e infatti guardate l'equivalente in un'altra posizione, ha un legame con questo qua sotto e con questi laterali, ok? Lui
invece per una posizione qua non è legato con nessuno. Questo genera la sua ricerca di legame, cioè è propenso a legarsi, perciò servirà certamente meno energia per provocare questo spostamento di quanto non lo richieda da questa posizione a questa. Però badate bene, e uno dice vabbè, sposto quello e poi finito il gioco. No, perché quando voi esercitando una sollecitazione riuscite a spostare questo semipiano, al contrario, in verso opposto, la dislocazione si è spostata. Cioè a questo punto è su questo piano che voi troverete la dislocazione, ok? Perché abbiamo avuto una traslazione. Quindi la dislocazione si sposta in senso opposto e cammina. E quindi troverò una nuova condizione per cui esercitando questa forza riuscirò ad ottenere una traslazione del piano, a deformare il mio materiale. Le dislocazioni possono essere di due tipi e sono a spigolo o a vite. Questa è una dislocazione a spigolo, questa invece è una dislocazione a vite. Viene definita a vite perché mentre prima avevamo la mancanza di un semipiano, in questo caso il semipiano è sfalsato, per così dire, a vite, in un salire a spirale. Quindi troviamo la posizione libera stavolta in questo sfalsamento che si è verificato. C'è da dire che di solito questi due tipi di dislocazione sono abbinati e laddove in un piano troviamo la dislocazione a spigolo, sull'altro troviamo la dislocazione a vite. Il principio, vi ricordo, che è sempre quello della mancanza di un semipiano. In un caso abbiamo la mancanza esplicita, avete visto, di uno dei semipiani, nell'altro abbiamo uno sfalsamento che provoca questa mancanza. E questi sono questa è un'immagine al microscopio elettronico dove quei segni scuri rappresentano le dislocazioni e un'alta densità, per esempio, in questa zona rispetto a quanto non succeda in altre zone di questa immagine. Poi abbiamo i difetti a dimensione 2, quindi quelli planari. Sono i bordi di grano che abbiamo già citato e che derivano proprio da un innesto differente, cioè da un modo di combinarsi dei piani che hanno orientamenti diversi e che generano delle superfici di riarrangiamento che hanno la caratteristica di poter essere particolarmente reattive. Cioè queste posizioni sono delle zone in cui si ha una forte reattività e quindi in questo caso sì, possono essere anche particolarmente pericolose, dove si possono avere per esempio delle reazioni di ossidazione maggiormente accentuate, possono rappresentare una debolezza per il materiale, ma attenzione, allo stesso tempo possono provocare anche delle proprietà positive, perché c'è e ci può essere per esempio l'interruzione del cammino di una dislocazione, perché è vero che da un punto di vista noi possiamo voler deformare il nostro materiale al fine di lavorarlo, ma anche questa caratteristica deve essere tenuta sotto controllo, perché noi vogliamo anche che il materiale abbia alcune prestazioni meccaniche ben precise di resistenza alla deformazione. Quindi avere tanti perimetri che mi permettono di ostacolare il cammino della mia dislocazione può rafforzare il nostro materiale. E poi abbiamo
quella che è quindi la dimensione del grano e di quello che è quindi il cristallo, poi il grano, e che è interessante da un punto di vista delle proprietà. Pensate ai nostri microchip che vengono realizzati con monocristalli per avere delle conducibilità elettriche uniformi, così come sono maggiormente uniformi le proprietà meccaniche. Quindi avere dei grani di grandi dimensioni o avere materiali monocristallini può essere per alcune proprietà un vantaggio. Questi bordi di grano che noi abbiamo citato li dovete poi immaginare, di solito li abbiamo disegnati anche alla lavagna come se stessimo guardando una superficie del microscopio, ma in realtà poi i grani sono tridimensionali. Vedete questa schematizzazione con le linee tratteggiate ci sta facendo capire quale può essere la geometria tridimensionale di un grano. Al microscopio elettronico noi vediamo proprio la separazione netta di questi grani. Ed ancora vedete due immagini solo per prendere il riferimento di una struttura che è caratterizzata da una tipologia e da un numero di grani rispetto ad un'altra dove ne abbiamo decisamente di più. Qual è la tecnica sperimentale per osservare queste superfici? Beh, abbiamo il microscopio elettronico a trasmissione o il microscopio elettronico a scansione. E quindi sono il TEM e il SEM. Sostanzialmente abbiamo un fascio di elettroni che colpisce una superficie. Colpendola, questi elettroni vengono deviati e nella loro deviazione poi vengono raccolti da un dispositivo che trasformerà quelle informazioni in un'immagine digitale in bianco e nero, dove il vuoto è assenza di materia, mentre il bianco è presenza con tutte quelle che sono le sfumature della scala di grigio. Vedrete questo veramente in termini molto poveri e andrà a finire su quella famosa risposta in cui, se dovesse capitarvi tecniche di caratterizzazione di un materiale, scriverete queste due righe anche per quanto riguarda il termine SEM. Quindi sono metodi di osservazione per dei materiali che devono essere appunto osservati a delle scale di ingrandimento sostenute e che funzionano, come vi ho spiegato, con l'emissione di un fascio di elettroni che, colpendo una superficie, poi raccolgono in un certo senso delle informazioni che si traducono in un'immagine. Va bene, ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci.
Prego, prego.
Nella soluzione sostituzionale ancora presidenziale, come faccio a riconoscere se la cella è esagonale o cubica?
Deve guardare il piano, no? Cioè noi avevamo la cubica, per esempio, la cubica a facce centrate, guardata in pianta come che cosa aveva.
Mi pare che fosse esagonale.
Perché avevamo sul centro, sui due, poi avevamo quello sulle facce, però lei ha prima ai vertici e quello centrale sulla faccia sotto. Stiamo guardando solo la fascia dall'alto, no? E la faccia superiore, peraltro sono tangenti, cioè stiamo guardando la faccia, quindi abbiamo questo.
Attraverso la pianta che
è come guardare, fare un piano e osservare.
Non mi ero perso questo dettaglio, grazie. Perché
prego,
io non sto facendo l'accesso, la registrazione per la presenza.
Va bene,
perché mi parla anche i quadri.
Ah, ok, sì, mi sembrava. Ok, ma mi sembrava di averla già vista. No, non si preoccupi.
Quindi era solo il
sì.
Perché ogni volta che inquadro il codice non mi dà risposta.
Va bene.
Grazie.
Grazie.
Metta un po'.